Ciao a tutti da Francesco Dragni e da Giuseppe Fiori, conduttori e realizzatori di questo 12 pollici podcast che registriamo live, quindi con il pubblico, all'Arci Bellezza, e che vi propone adesso la seconda parte dell'intervista a due dei Calibro 35, band pazzesca, partita con i Poliziotteschi, ma che poi oggi è diventata uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la realizzazione di colonne sonore di serie televisive. Nella prima parte, recuperatela sulla pagina dei podcast di Radio Popolare di A Tempo di Parola, 12 pollici, ci hanno raccontato come appunto abbiano realizzato ultimamente anche Blanca e la rivisitazione di Sandokan, anzi la nuova versione di Sandokan. E prima di dare la parola a Massimo Martellotta e Enrico Gabrielli, che sono stati sul palco con noi appunto nel febbraio scorso, ascoltiamo un altro brano tratto da Exploration, che è l'album di rivisitazioni di sigle. In questo caso la sigla era quella di Mixer, Jazz Carnival si chiama. Dalla musica su disco, questa è Jazz Carnival, interpretata dai Calibro 35, l'originale, lo ricordiamo, era degli Azimuth. Torniamo sul palco dell'Arci Bellezza con appunto la seconda parte dell'intervista ai due Calibro 35 che sono venuti a trovarci dentro 12 pollici, ovvero Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta.
Proseguiamo.
E che cosa vi ha folgorato delle colonne sonore anni 70, per cui alla fine vi siete trovati su questo progetto? Cioè, dovendo raccontare a uno che non ha mai visto, per esempio, un poliziottesco o film di Alvaro Vitali e Lino Banfi, che è un altro filone di quel periodo lì. Sì, però le colonne sonore sono belle, no?
Sì, è vero che adesso non per fare, c'è niente benissimo Alvaro Vitali e Lino Banfi, però quello a cui afferiamo noi, commedia veramente ne abbiamo affrontata pochissimissima. ma guarda, quelle colonne sonore lì, almeno per il nostro organico, la cosa che proprio funzionava materialmente è che sono colonne sonore che hanno un tocco abbastanza atipico, perché mettono insieme sia una deriva orchestrale, il rock, delle influenze jazz, e veramente un bel minestrone di generi. Probabilmente questo ce lo siamo spiegato, ma poi non sappiamo se è così o no, nel tempo, perché spesso magari i musicisti che erano gli stessi musicisti che avevano appena fatto la session orchestrale, magari a fine session gli chiedevano di fare, vabbè, senti, facciamo un twist alla Beatles, facciamo un pezzo così perché ce lo teniamo buono, che magari serve. Adesso sto minimizzando, però questo modo di usare questo fatto che i musicisti si prestavano a un genere che non era il loro, ha dato questa freschezza che noi quantomeno ci sembra di in qualche modo ricreare. Noi stessi siamo musicisti, non ci reputiamo degli ossessionati né dei filologi del periodo né dei nerd del periodo, frequentiamo questo materiale con lo stesso spirito, è vera, è una frequentazione abbastanza tra virgolette di metodo,
e ecco, di ricerca, non di... per certi aspetti sì, un rapporto ricerca, molto esatto. Di laboratorio, per cui fu così all'inizio, noi non, cioè, ci vennero all'inizio a vedere, soprattutto in Italia, persone appunto che vestivano anni 70, che avevano la macchina fuori, i primi concerti arrivavano con le Alfa Giulia, mi ricordo un concerto al Magnolia con un pazzo che arrivò con una vera Alfa Giulia parcheggiata davanti.
Sì, ma col volante, pensando, col pelo sopra, immagino.
Sì, non mi ricordo, però di quelle verdi del 72.
Quelle, pensando che noi
proprio quella roba là la volessimo fare...
invece perché... ci abbiamo solo flirtato, nel
perché
senso
voi
in
quel periodo, sì, avete ridato vita a quell'immaginario,
cioè... in realtà c'è stato un gap. Allora, normalmente il poliziottesco, io sono figlio di forse ne ho già parlato proprio anche l'altra volta, però vabbè, lo ridico, tanto siamo diventati tutti ormai, io sono, sì, 50 anni e posso tranquillamente dire che sono aterosclerotico senza far finta di niente. Però io vengo da una formazione toscana, formazione proprio segretario di sezione del Partito Comunista, mio padre, per cui in realtà il mondo del poliziottesco era comunque visto come cinema di destra, perché c'era la vendetta del privato cittadino, sessismo a go-go, i giudici erano tutti quanti prepotenti, c'era la violenza gratuita, c'era abuso di potere, erano film per uomini duri, ed erano fatte con due lire, tra l'altro, quindi i plot spesso erano delle liofilizzazioni di fatti di cronaca molto, molto, molto crudi. Penso a Milano Odio, in realtà, che è un tanto al chilo proprio, cioè la violenza è tirata così dietro. Per cui in realtà io sono cresciuto con un concetto che il poliziottesco è un po' una roba di strana, però poi noi abbiamo avuto questa strana onda controculturale che veniva dall'America, di Rodriguez, di Tarantino, di Mike Patton, di John Zorn, di questa gente che ha ripreso modelli musicali e cinematografici di quel cinema di azione europeo, specificatamente italiano, ed è ritornato da noi proprio con l'immaginario invece controculturale, perché proprio per questo gruppo di gente qui, che ovviamente sono persone in qualche maniera che non hanno niente a che vedere con l'essere reazionari, ma tutt'altro, ma c'è un amore per un tipo di artigianato, lo stuntman, lo stunting in generale, quel tipo di cultura che chiaramente adesso non esiste neanche più, perché un tipo di musica, di azione, di sincronizzazione, di taglio, è una roba che in Italia andava forte perché c'era una produzione molto massiccia, quindi c'erano delle competenze che si sono completamente perse, dai caratteristi a quelli che riuscivano a far guidare le macchine con due ruote, cioè faceva una roba incredibile.
Sì, sì, non erano effetti speciali.
No, è gente che faceva queste robe sulle strade ed erano robe pazzesche, in più le musiche andavano dietro a questo, le musiche fatte veramente magari in due pomeriggi, penso alla Malaordine, è una colonna sonora incredibile, cioè che non ha niente a che vedere, che non ha niente a che invidiare con i grandi americani di Schifrin oppure di altri che hanno scritto cose simili. Per cui in realtà, arrivandoci di nuovo dietro, seconda metà dei primi anni 2000, c'era interesse per questo mondo musicale, ma nessuno lo suonava sostanzialmente. Per cui noi banalmente ci siamo messi a suonare delle cose che stavano inerti lì in ascolto. Poi c'era ancora la Easy Tempo, che in realtà erano tutta una serie di dischi che in realtà io ho ascoltato un casino. Sono stati quelli che hanno rilanciato molto il mondo del lounge, del beat. Il Piero Emiliani, ad esempio, l'ho conosciuto tramite quel mondo lì.
Sì, Emiliani, Piccioni,
esatto, Piccioni, Emiliani, Ortolani, Trovaioli, tutti quanti. Easy Tempo è stato molto, molto importante. Gianni Ferri, un altro anche molto importante. Per cui in realtà noi semplicemente abbiamo incarnato dal vivo una cosa di cui c'era richiesta. Ma infatti stavo pensando che se fossimo nati adesso, secondo me sarebbe un bel problema. Cioè adesso questo humus qua non è più come quello di prima. C'era il 2007, invece era proprio il momento clou, secondo me.
Io volerei rubrica. Verso la prossima rubrica.
La prossima rubrica si chiama Due dischi perduti.
Due dischi perduti. Infatti sia Enrico che Massimo hanno suonato su miriadi di dischi di altri artisti, oltre che
quelli
del calibro 35.
Lo sapete quante collaborazioni avete fatto? Quanti dischi?
Ma aspetta, io sono... Enrico è dovunque. Io proprio a un certo punto io ho iniziato a suonare, l'ho fatto. Ma io poi a un certo punto sono proprio rotto i coglioni.
Sì,
lo dico,
si è rotto le palle.
Cioè io voglio fare le robe mie, certo, suonare con gli altri, mi rompo le palle.
Però tantissimo. Nonostante questo la domanda
l'ho
c'è.
Fatto,
quindi,
l'ho fatto, l'ho fatto.
Ve lo chiediamo anch'io. Sia l'uno che all'altro. Qual è la collaborazione più bizzarra che avete mai fatto?
Vai Massimo.
Ma Enrico, Massimo, vai. Di bizzarre ce n'hai più tu. Ma onestamente non ho cose bizzarre. No,
più che bizzarra, forse quella più sconosciuta, quella più passata in secondo piano, magari
adesso,
di cui non se ne è parlato.
Se ti devo dire, adesso me l'hai imboccata, la vedo lì. Allora, ti spiego, Valerio Millefoglie. Allora, che succede? Io arrivo
dovevi
a Milano.
Nasconderlo.
Allora, Valerio Millefoglie in realtà adesso fa ha sempre fatto lo scrittore, ma adesso lavora da sempre, da tempo con Repubblica, ha sempre fatto, è uno di quelli che fa ultimamente aveva fatto un servizio su la fiera dei funerali, delle bare in Texas, per spiegarti il personaggio, ed è una persona che io amo profondamente, perché il libro che aveva fatto è un libro nel quale prima o poi dovremmo farne anche un film, che è un libro sulla felicità. Lui si è finto dottor medico Valerio Millefoglie, e distribuiva dei volantini in cui uno doveva descrivere il momento in cui è stato felice, e ha fatto questa indagine veramente, e ha raccolto una serie di testimonianze vere di gente che gli raccontava quando e come e perché stava bene, non stava bene, eccetera, dopo che anche gli ha detto guardate che è solamente un libro, hanno continuato a scrivergli e lui su questo ha fatto il libro. Per me è un esploratore dell'essere umano incredibile, fenomenale, sono contento che fa il giornalista, eccetera. Però in tutto questo è anche un amante del rap, e l'ho conosciuto a Milano, mi sono innamorato di questo personaggio, sempre ho avuto la passione del rap, e faceva all'epoca anche come tanti, insomma, sbarcava il lunario scrivendo le pubblicità, e mi ha coinvolto in questo disco dove io suono i Massimo e Martellotta.
Io ricordo tu al Bico, io vedi un concerto.
Sì, sei venuto forse.
Ma io vi ho visto, fra l'altro, sì. Ne parlavamo prima, a Santeria di Via Paladini c'eri anche tu quella volta che l'avete presentato.
Sì. Eh sì, perché si chiamava appunto Valerio Millefoglie e i Massimo Martellotta, perché io suonavo tutti gli strumenti anche dal vivo.
Da solo.
Completamente.
Vabbè, quindi... questo è un disco del 2011 che si chiama I miei migliori amici immaginari.
E ha, tra l'altro, ti dico una discreta, ne vado abbastanza fiero, perché il booklet era completamente anacronistico, è un booklet ricchissimo,
era un libro, lo vedevi, sembrava
tipo
un libro. Io ce l'ho,
e ci sono per ogni personaggio del racconto ci sono 12 illustrazioni di Emiliano Ponzi, che adesso è un illustratore del New York Times, quindi un signor illustratore che magari conoscete, ha fatto qualsiasi cosa ultimamente, la livrea dell'Alitalia Olimpica l'ha fatta lui, quindi voglio dire, questo ne vado molto fiero, anche perché poi musicalmente era interessante.
La cucina era illuminata come erano illuminate le cucine negli anni Ottanta. Mia madre stirava, mi sorrideva, come si stirava, si sorrideva negli anni Ottanta. Lei era proprio nel mezzo della stanza, fra la televisione e me seduto alla postazione DJ. In TV Luis Miguel, nel mangiadischi pure. E io non capivo come faceva ad essere contemporaneamente qui e lì, lì e qui. A quanto ne sapevo, solo Gesù era riuscito in un numero del genere. Così pensai che se anch'io fossi diventato star, avrei automaticamente ricevuto il dono dell'ubiquità. Sarei magari anche riuscito nella moltiplicazione dei pani, dei pesci, dell'ovo maltina, delle figurine, di tutte le cose che mi sarebbero servite nella vita, senza far altro che mettere ghette bianche, cantare noi ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi. Oggi sono un ragazzo di oggi, ho il mondo davanti a me. Oggi sono un ragazzo di oggi, ho il mondo davanti a me. Sinceramente non so che farmene.
Papà, come si diventa superstar? Papà, come si diventa superstar? Papà, come si diventa superstar? Papà, come si diventa superstar?
Ancora una tazza.
Invece con Enrico.
Beh, allora Enrico, quanti dischi siamo come collaborazioni?
So.
Io mi ricordo la prima volta che ti intervistai, ed era almeno 10 anni fa, erano più di 200.
Sono rimasti più di 200.
Che può voler dire tutto e niente.
Questa frase qua mi è rimasta più di 200.
Da 200 in su, da 200 in su.
Non lo so, non ho idea.
Però l'altra volta non ti ho fatto questa domanda, te la faccio adesso. Ma chi è che cura la tua pagina Wikipedia e aggiunge i dischi ogni volta?
In realtà c'era un amico mio, Andrea Pelodia, che l'aveva aperta lui ai tempi. Quindi ci stava un po' dietro lui.
Però anche aggiornata
adesso, adesso non va un po' da sé.
Magari è la persona con cui collabori che va a scrivere direttamente.
Sì, no, non ho gente che fa apposta ste robe, per cui boh, va da sé.
No, io ho scelto un disco che secondo
me... Ma dovrebbe
me...
andare da sé, giusto? No? Oppure no, devo starci dietro io?
No.
Coloro che contribuiscono, si chiamano contributors,
sì,
dovrebbero essere, avere, insomma, la, cioè, una costanza di aggiornamento.
No, beh, non ho mai capito sta
magari
cosa.
Non è completa, però diciamo
ci può
che
scrivere
sono
chiunque, ma
già
senza
più di 300 adesso, quindi sì, qualcuno sicuramente li sta aggiungendo via via.
Vabbè.
Quindi, insomma... io ho scelto.
Facciamo
però
prima vedere quello che hai scelto tu. Allora.
Io ho scelto un disco a cui sono molto affezionato.
No, però questo disco bellissimo, stupendo.
Che è Attento a me stesso, che è il primo disco di Alessandro Fiori, sì, che è stato compagno di merende con i Mariposa.
Certo, tra l'altro Alessandro Fiori è mio compagno
poi,
di banco.
Se non sbaglio, siete stati al conservatorio insieme.
Liceo.
Al liceo insieme.
No, lui è compagno di banco. Il liceo fino in terza superiore, quando poi fu bocciato.
Lui è stato bocciato.
Sì, io fui rimandato in quattro materie, però lui fu bocciato. Lui fece il mitico esame di quinto anno di violino al liceo musicale. Doveva fare Vivaldi, completamente impreparato come era suo. Perché in realtà lui è un violinista volendo con una mano felice, però non studiava niente, fregava niente. Ascoltava proprio il grind in quel periodo, non gliene fregava nulla della musica classica. Mi faceva ascoltare anche a me questi dischi pieni di splatter in copertina, apposta perché sapevo che invece io ero un attimo... Vabbè. E andò a fare questo esame di quinto, fece una nota, la sbagliò, si fermò, si inchinò e disse: scusate, mi si è emozionato il violino. E con questa tecnica qua prese la minima...
Fare un applauso sul violino che si è emozionato.
Fiori, questa cosa la racconto.
Visto che il pubblico è abbastanza rumoroso.
Comunque magari non è chiaro, ma Alessandro Fiori... E anche detta di tanti altri autori, cantautori, non so, penso anche a Lorenzo Colapesce, Antonio Di Martino, Dario Brunori, Giuseppe Dente, Vasco Brondi, tutta questa generazione di cantautori qua, tutti sono convinti che Alessandro Fiori sia un grande genio della canzone italiana, che chiaramente è un vero dribblatore di fama e di successo, nel senso che è proprio uno che ha cercato in tutte le maniere di evitare anche la
e questo gli fa onore, in qualche modo gli fa onore però.
No, in realtà per lui questa cosa non la direbbe neanche, perché per lui in realtà va benissimo così. Poi vive in Casentino, in un posto in mezzo al verde, molto lontano. Sì, però infatti, comunque è proprio un autore importante, che continua a stare un po' nelle pieghe della storia anziché essere in centro, in maniera un po' appunto anche immotivata. Però questo disco qua, se magari non lo conoscete, fatevi un giro, perché è un disco bellissimo.
Tra l'altro ricordo che proprio alla presentazione di, cioè qualche tempo dopo che uscì questo Attento a me stesso in un concerto, lui disse di una canzone che è Fuori piove all'interno, certo, di questo disco, disse: con la SIAE di questa canzone mi sono comprato la gabbietta per i polli del mio...
È andata bene.
Quindi, insomma...
È andata molto bene. Lui c'ha i lupi là, tra l'altro.
C'ha i lupi?
Lui c'ha i lupi, lui arrivano i lupi in casa, perché sta talmente tanto
non è che li alleva?
No, per niente, cioè, arrivano, no. Lui, okay. Lui appunto nel pollaio gli arrivano i lupi, per cui c'ha...
La gabbia serve, allora.
Gli servivano e come le gabbie, poi adesso spero... Di no, però insomma sì, è un disco che abbiamo registrato in realtà da Asso Stefana, dato la batteria c'è Marco Parente, che è stato una persona molto importante per la mia vita, anche io ci ho suonato con tanti anni con Marco.
Stupendo questo Attento a me stesso, disco, primo disco di Alessandro Fiori solista, e questa è la dolcissima Lungomare, qui a 12 pollici su Radio Popolare.
Ci saranno i palmizi, ma questo è sempre un lungo mare, il mio lungo mare. La mala parata, un fuggi dalla playlist del mio cuore. Yeah.
con Alessandro stiamo cercando di finire il nuovo disco, tra l'altro, che è un disco
ovviamente collabori anche tu e quindi...
Beh, io sto giro proprio, ho scritto gli arrangiamenti d'orchestra, sono stati proprio a Budapest a farli. È un disco molto diverso da questo qua, però è due annetti che ci stiamo dietro, per cui insomma con i tempi
era venuto al The Tune ultimamente in un...
comunque il disco più strano non è questo, se è la domanda dovete fare la domanda più strana.
Questo è, diciamo, era un disco che ci
che mi è venuto in mente un disco che io ci ho partecipato, dici perché un disco di Gualtiero Bertelli.
Ok,
che dite, chi è Gualtiero Bertelli? È un vecchio della tradizione del canzone tradizionale veneta.
Ah, quindi...
Ed andai a Martellago, insieme al Veneto, in un posto dimenticato da Dio, smentecato da Dio, che devo fare tipo un clarinetto su una roba, non mi ricordo neanche cos'è. Poi sto signore molto anziano, famoso Gualtiero Bertelli. Sì, ci andai tramite, non mi ricordo, un gruppo di Rovigo che si chiamano Marmaia, che facevano folk, non so per quale motivo.
Lo fai bene il dialetto veneto.
Ho vissuto 4 anni a Padova.
Ah, ciao.
Sì, okay. Un grande amico di...
Lo Streghetta, vabbè.
Sì, sì. Te sei di dove sei?
Di Verona io.
Te sei veronese già, giusto? No, non c'entra niente.
No, però dai. Sette più, dai.
Grazie. No.
Prego, caro.
Squasse, voi non scagi, non usate questi termini qua voi. Sì.
No. Squasse padovano.
Padovano, infatti.
E adesso invece, altra rubrichina,
sì.
Dove... Poi vi chiederemo anche delle cose sulle colonne sonore che effettivamente ci incuriosiscono. Però questa rubrica si chiama... Cosa sono i luoghi comuni sulle colonne sonore che vi chiediamo di commentare in quanto autori di colonne sonore. Chissà quante volte avrete sentito dire queste frasi qua. La prima: la colonna sonora serve solo come sottofondo. E ridono.
Allora, partiamo dal presupposto, prima che si arrabbino, successo in altri casi. Allora, questi sono luoghi comuni generati dall'intelligenza artificiale.
Vabbè, cioè, tu hai chiesto a ChatGPT, generami dei luoghi comuni
sulle colonne sonore.
Poi abbiamo preso
quelli che secondo noi
ci sono stati dei casi in cui qualcuno si è arrabbiato. Non era sulle colonne sonore, logicamente, però speriamo di non far arrabbiare loro oggi. Il primo è:
la colonna sonora serve solo come sottofondo.
Dico una cattiveria, non dovrebbe essere così, ma alla fine fondamentalmente, se poi ascoltare le serie televisive su un computer del piffero la sera, come faccio io e mia moglie, mia moglie ascolta a volume zero, con sottotitoli, tanto tipo anche abbiamo ascoltato Sandokan e Blanca, io ho detto ti prego prendiamo un par di cuffie.
Considerato che hai fatto tu la colonna sonora, simpatica.
Due anni ci ho lavorato, tu mi guardi la serie senza ascoltare neanche
l'audio. L'ha fatto diventare un film muto.
Sì, perché tanto non gliene frega niente.
Beh, è un vero stress test.
Quindi
però
questa cosa in realtà può capitare.
È vero amore.
No, questo può capitare che sia vero, anche se non dovrebbe essere
anche
vero.
Anche perché se non te ne accorgi, allora è perfetta.
Ecco, questa è una stupidaggine. Però ci sono composer che pensano questo.
È una frase questa che ho sentito dire.
Sì, no, ci sono. No. Allora, per esempio, ti faccio un esempio pratico. No, non te lo faccio. Perché
Esponiti. Io so cosa stai per dire. Quale cosa sono stai per dire.
No,
di una serie italiana.
No.
Sì.
No, ti dico di no.
Vabbè, ho capito. Una serie italiana molto famosa, che a un certo punto un grande nome importante, tu l'hai detto, poi mi ricordo che se tu l'ascolti a basso volume senti un generico...
veramente
il mostro.
Ah,
sì, detto, no. A basso volume così.
No, lì aspetta.
Ma quella del film Il Mostro?
Quello è Alessandro Cortini, che la colonna sonora è molto bella. C'è un tema... Allora, per esempio, Il Mostro hanno chiamato Sollima, ha fatto la serie bellissima su Il Mostro di Firenze, dove segue storie parallele, eccetera. E hanno chiamato un...
Alessandro
Corsini, che per chi non lo conosce è un musicista che suona con i Nine Inch Nails, tanto per dire.
Ma parliamo di quella che è uscita ultimamente
adesso,
quella su...
che è fighissima. No, è bellissima. Il tema, no, il commento semplicemente era proprio nell'utilizzo, poi chiami un nome del genere, una roba del genere, e poi va a finire un pochettino che... diciamo potrebbe essere valorizzata un po' di più. Ecco,
sì, perché l'impressione che ti dà di fatto con un ascolto un po' distratto è un paddone dove perdi molti dettagli. Ecco, questo è proprio una questione che chiaramente ha a che fare con il tipo di strumento.
Comunque, no, in quel caso secondo me te ne accorgi come. Però se non ci sono dei registi che non deve distrarre. Invece, per esempio, Morricone era uno di quelli che diceva: aspetta, se sei uscito e non ti è rimasto come faceva la colonna sonora, non va bene.
Però trovo curioso il fatto che riusciamo a parlarne anche di questi luoghi comuni generati. Va bene, andiamo avanti.
Basta un tema orecchiabile per fare una grande colonna sonora?
Secondo me in gran parte sì. Cioè, beh, è una di quelle cose che chiedono tanti, che l'orecchiabilità...
Un po' il tormentone praticamente della comicità.
Sì, però adesso questo perché, certo, se la leggi così, certamente. Però tu quello che fai, quando fai spesso la colonna sonora, a volte è anche una riduzione estrema. Cioè tu in pochissime note devi cercare di condensare... So, adesso ti faccio un esempio che conosciamo tutti, per l'appunto, il claim Sandokan, Sandokan, dice urlo, dice disperazione, dice all'arrembaggio, dice straniero, estero,
certo.
Dice eroe,
ecco,
dice epicità, è memorabile. Quindi questa cosa, ogni volta che tu lavori in una colonna sonora, quando tu riduci, quel lavoro di sintesi è un lavoro lunghissimo, cioè ogni nota è sudata, pensata e studiata. Quando
però,
arrivi
oltre a un tema, anche semplicemente può essere una cellulina,
una cellula, esatto,
cioè, questa frase infatti è un po' ambigua. Un tema orecchiabile, no, forse anche basta una cellula orecchiabile.
Che poi puoi declinare in tanti modi, cioè che poi indagini su un cittadino di ogni aspetto che abbiamo fatto prima, quella lì. In tutto il film praticamente è, come scrittura, solo quel tema. Poi è declinato, cioè arrangiato, cioè vestito in tantissimi modi diversi. Quindi diciamo che quella cosa lì, quantomeno la cerchi, poi a volte ci sono dei progetti dove la trovi e altri dove cambi strada, eccetera. Però l'orecchiabilità sicuramente è una di quelle cose cercata.
Le colonne sonore orchestrali sono superiori a quelle elettroniche.
Urca, ma è un po' cambiato tutto oggigiorno.
Se parliamo dei dischi che hai portato tu, no, perché comunque Tron, no?
È troppo generico questo discorso qua. Dipende cosa si intende per colonna sonora elettronica. Certo. Arancia meccanica elettronica,
esatto.
Che vogliamo fare? Vogliamo demolirla?
No. Sì, qua
vogliamo distruggerla così.
Già ChatGPT ha fatto come fa spesso, cioè,
sì, sì. No, pasticcio, come
ma
fa
sì,
spesso.
Sembra un cugino ubriacone, dai, raga.
No,
cioè,
tra
ti dice la roba mezza giusta, sì, ma è sempre
lo
sbagliato.
Lo zio ubriacone il giorno di Natale,
no,
che però è simpatico a tutti.
Sì, è simpatico, ti dice quello che ti vuoi sentire dire, poi gli dice aspetta, io ho verificato, hai detto una cazzata. Ah, hai ragione.
È il parente che non vedi da 10 anni che ti dice sei musicista, sei andato a Sanremo, queste sono le classiche.
Andiamo con l'ultima, dai, togliamoci questo dente. La musica viene composta dopo che il film è finito.
Allora, nel nostro caso...
Raccontateci come nasce una colonna sonora.
Allora, sono tanti possibili... Ci possono essere tantissime possibili fasi di lavorazione e modalità. Nel caso specifico
veramente non c'è una quadra.
No, non c'è una quadra su questo.
Noi ogni esperienza abbiamo fatto con i calibri insieme, separati,
sì,
eccetera.
Cambia tanto.
Ogni progetto è diverso. È un po' il suo bello, perché non ti annoi mai. È perché ti abitui che sto cervello lo devi far lavorare sempre, in maniera completamente diversa. Però nel nostro caso, finito, per esempio nel mio specifico, io ho fatto le musiche per un film di Saverio Stanzo con un cast stellare, William Dafoe, con l'orchestrone, eccetera. Io lì, in quel caso, sono arrivato proprio alla fine del progetto, perché a un certo punto Saverio aveva cambiato idea su una cosa, insomma, e voleva una narrazione più speciale, più specifica. Io sono arrivato, cosa che raramente succede, alla finissima, hanno quasi finito di montare l'audio del film, e quindi sono arrivato a fare dei temi nuovi a film finito. Mentre nel nostro caso spesso è la cosa che noi cerchiamo, perché siamo bravi a essere veloci e a proporre materiale. Spesso noi scriviamo sulla sceneggiatura, quando ci arrivano i progetti, anche appunto sicuramente con calibro prima, in modo da cercare di dargli, invece che degli esempi di cose note che poi usano e poi stai al problema di doverli rifare in una maniera più o meno credibile, di dare noi delle idee che possano intanto rappresentare una visione che condividi, perché fare una colonna sonora è veramente scrivere, coscrivere il film, e in parte ci avvantaggia, perché se poi il regista le sposa, le usa, e se le usa parte di quel lavoro viene, ce l'hai già messo sul montaggio.
E alle volte immagino che si lavori anche di pari passo, cioè che alle volte si lavora un po' di pari passo, cioè.
Allora ci sono cambia moltissimo, ad esempio, se fai una serie o se fai un film. Il film è più autoriale, per cui tendenzialmente, almeno per esperienza di gruppo ma anche personale, lavori più su scena, ovvero c'è la scena e tu metti una musica sopra e poi ridiscuti il lavoro, rimodifichi, eccetera eccetera eccetera. Mentre normalmente nelle serie il lavoro video è talmente tanto che tu dai materiale musicale, tipo delle grandi library tematiche, magari sono il tema del personaggio declinato in 50 modi diversi, e il montatore di quella serie lì, o i due montatori che ci sono, i due registi che ci sono, montano su, su, sulle scene, su, sui girati che giornalmente assemblano a puzzle. Poi a un certo punto, quando le scene non tornano, il materiale non è sufficiente, le musiche non vanno bene, il personaggio da rivedere, tu rilavori su scena, cioè quindi riprendi le singole scene e lavori magari specificatamente. Però normalmente il procedimento è molto diverso. Le serie sono più un lavoro industriale, i film sono un lavoro più artistico, ma in senso molto molto generale.
Grandi linee.
Poi anche a me è successo di entrare, ad esempio, su, io ho fatto un documentario con Pappi Corsicato, che sono arrivato che c'era un altro musicista prima, non so chi, però poi c'era già messo sopra musica già preesistente, quindi ho dovuto fare un lavoro sostanzialmente di...
Scusa, ma è come quando vai da un dentista nuovo che ti dice: ah, il dentista che avevi prima sbagliato tutto,
può capitare,
ti devo rifare tutte le capsule, una roba
sì,
del genere.
Sì, sostanzialmente capita, può capitare. Beh, in realtà io ho fatto anche dei film del cacchio, tremendi, terribili, con un regista con quei tempi ho fatto una fatica tremenda, però devo ringraziarlo perché comunque a livello di artigianato proprio ho imparato delle cose, che voleva che la musica fosse musica, quindi percepivi musica, ma non fosse mai sul dialogo. Quindi c'è la musica che va, poi quelli parlano, mi devi stoppare, poi riparte mentre non parlo, quando riparano fermo, ed era un continuo singhiozzo, però dovevo comunque dare la sensazione che il brano musicale fosse completo. È stato un inferno, per cui in realtà è un'altra di quelle cose che comunque poi impari e fai, però comunque, appunto, diceva Massimo, sono casi tutti specifici, diversi, cambia completamente il clima, la produzione, i tempi, eccetera, eccetera.
Io, a proposito di colonne sonore, volevo chiedervi la spiegazione definitiva sulla differenza fra score e soundtrack, che alle volte se ne parla tanto, ma diventa difficile.
Allora, io credo, non saprei dirtelo, poi magari anche Enrico ci dirà.
Perché io ho letto tanto a riguardo e mi interesso.
Allora,
però...
no, vedi, questo è un aspetto su cui non mi so mai... Secondo me, a naso, lo score, cioè è la partitura di quello che stai per suonare. La soundtrack è l'insieme del... cioè è quello che tu ascolti. Tra l'altro, a volte nella soundtrack si intende tutto quello che tu ascolti come musicale. Mm-hmm. Aspetta là, adesso separo. Cioè, tutto quello che compone la soundtrack di solito è sia la musica originale, cioè quella espressamente fatta per la musica.
L'OST, l'original soundtrack.
Original soundtrack, che della licensing, si chiama così, cioè quando usano dei brani che già esistono e li licenziano per quegli utilizzi. Okay, quindi di solito la soundtrack intesa, se tu vai sui movie database, la soundtrack non è l'original soundtrack, è la soundtrack è quello, tutto quello che la compone.
Colonna sonora, esattamente sì. la banda.
Colonna sonora originale, quando tu leggi la originale non è quella storica delle origini, ma è quella fatta
nuova,
originale, creata ex novo.
Film, scritta per
il film. Pensando che è stato complesso cercare di far capire alla gente che quando dicevamo originale significa... di adesso, non l'originale.
Essendoci
di
il
prima.
Brano degli Oliver Onions, celebre, quando diciamo colonna sonora originale, ah certo, ma non è vostra, è degli Oliver Onions,
originale,
quella originale. Sì,
no,
aspetta, quella del
cosa.
Tempo, e allora abbiamo cambiato
è vero,
parola.
Lì potrebbe essere l'eccezione.
Perché il termine origine e originale sono proprio due termini diversi, in realtà, in un certo senso. Per cui
lì abbiamo optato per la nuova colonna sonora originale, è nuova, quella degli Oliver Onions è loro rifatta.
Comunque, a proposito, sono stato tre settimane fa, mi sono tolto uno sfizio, ho cercato di incontrare Maurizio Nichetti, di cui sono un enorme fan, e lui mi ha ricevuto. Ho fatto un'oretta di chiacchiera con lui.
Che figata,
è stato,
io l'ho sentito in un posto.
Un'oretta di chiacchiera
ha presentato il suo documentario.
Ma sì, perché è un momento in realtà in cui sta facendo un po' di narrazione su quello che è stato il suo
storie,
cinema.
Sì. Che bomba, veramente.
Che è tanto un personaggio, mi ha accolto, sono stato da lui, ho parlato un'oretta con lui di quello che è andata il lavoro con le sonore, eccetera, così. Mi ha raccontato, ad esempio, che Volere Volare l'hanno fatta tutto su Synclavier, quindi tutto programmazione, in cui ha messo dentro le tre colonne, come le chiama lui, colonna di rumori, colonna di dialoghi e colonna sonora, queste le chiamava così.
Fantastico.
Per la prima volta le ha messe dentro uno strumento che era appunto il Synclavier, per cui c'erano tre programmatori, che poi, perché lì doveva esserci in realtà Manuel De Sica, che aveva fatto solo un temino. Precedentemente Manuel De Sica c'era Franco Godi, che però gli aveva dato buca al primo film della Tataplan perché andava in giro con le donne, diceva che era innamorato, si perdeva via, non si capiva.
Franco Godi, Mr. Jingle, peraltro.
A quanto esatto.
Franco Godi di Best Sound, fra l'altro, giusto?
Un grande cognome, dato devo dire.
Produttore anche dei
con quel cognome.
Sì, Franco Godi è stato un grande assolutamente. Però comunque, insomma, quindi lui di quella generazione là parla proprio di colonne. Quindi la colonna sonora è uno degli elementi della parte sonora del film. quindi la colonna rumori, colonna dialogo e colonna sonora. Quindi la soundtrack tecnicamente è una di queste colonne, perché una volta erano i rulli che andavano in parallelo.
Certo.
Che questa cosa qua adesso si è persa completamente, però prima proprio la colonna era soundtrack, cioè la traccia sonora era una dei rulli che in parallelo andava con gli altri, che veniva montato sul video sostanzialmente. Come dicono in fantasia, tra l'altro.
Assolutamente.
Dove si vede molto bene questa cosa.
Beh, direi che uno dei momenti più belli qui a 12 pollici è quello musicale, anzi, oltre a quello che faremo adesso. Io chiedo ai Calibro se vogliono suonare qualcosa anche in chiusura di questa puntata, se magari intanto ci pensano, non sarebbe male per
ci
chiudere
pensano.
In bellezza. Però
abbiamo già pensato, non è che...
Ah, ci avete già pensato, sì.
A parte aspetta, quello... adesso però c'è il momento dove anche Giuseppe suona il basso, il classico che abbiamo annunciato prima, nel senso che di solito chiude i concerti, stasera lo sentirete un po' a metà del nostro podcast, Calibro 35, Notte in Bovisa insieme a Giuseppe Fiori. Io mi sposto perché non suono.
Calibro 35 a 12 pollici, un altro applauso. Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta.
Grande Giuseppe, grande. Super.
Beh, per me era un sogno suonare questo pezzo con voi e grazie per...
per me era un sogno ascoltare
per avermelo lasciato fare.
Ma no, quindi... grazie, anche perché noi farlo in versioni diverse diventa divertente, perché lo riscopriamo, anche perché chiaramente è uno di quei brani che va senza troppi pensieri,
sì,
e
è un po' cristallizzato, quindi farci lo sgambetto è sempre bello.
Senti, ma che musica ascoltate in giro col Calibro? Quando vi spostate, o vi spostate tipo col pulmino, oppure... Sì, quelle cose un po' vintage.
Allora, quella cosa lì romantica, io lo vedo perché, so, magari capita che ho qualche amico che non fa il musicista, quindi ogni volta che gli dico vado a suonare, per loro è tutta l'estetica del film dei Rolling Stones, come si chiama il film della giornalista, non mi viene in mente, Almost Famous forse?
Almost Famous, okay. Certo.
Quindi
certo,
per loro è che si parte, per la gente, si parte col furgone, si dorme lì, si fa...
Il famoso tour bus.
Esatto.
Molto più simile, sai, la mattina alle 5 con i muratori che vanno a fare il cantiere.
Bravissimo.
È quella roba là.
È quella roba. Spesso è che ti alzi prestissimissimo, vai a fare quello che devi fare e tendenzialmente torni indietro tardissimo, esatto. E c'hai i figli che stanno a palla di cannone. Questa è la verità. Poi, no, ci sono...
No, voi siete stati a suonare al Whiskey Go Go a Los Angeles.
Sì, recentemente.
Che è un posto dove hanno suonato, non so, i Doors, Jimi Hendrix, i Guns N' Roses. Per cui, insomma, quel giro, quel viaggio...
No, le poltrone sono rimaste identiche.
L'avete fatto veramente, vero?
Identiche, c'è ancora lo sporco di loro, sai cosa ci hanno fatto in quelle poltrone? Non hanno pulito niente.
Hanno lasciato...
Cioè, camerini più lerci che abbia visto nella mia esistenza.
Cioè, meglio non toccare niente, dici.
No, abbiamo toccato, ma sai...
c'è dell'organico originale.
Sì, l'organico originale.
C'è un Ozzy Osbourne da una parte, no, c'è un...
Sì, pezzi di capelli.
No, no, ma c'è... Allora, il furgone in realtà, a parte gli scherzi, poi quando fai più date accorpate ovviamente ascolti musica, devo dire, è il posto dove ti scambi proprio, senti questo, senti quell'altro. Onestamente, con questi cavoli di cellulari capita sempre meno, che, perché dentro il furgone poi ci abbiamo tutti un po' da lavorare, quindi spesso stiamo col portatile, c'è chi... Io scherzo, quando vedo Harry mi giro col portatile e dico, hai fatturato, perché sembra...
No, poi ci abbiamo riunioni operative.
Ecco, spesso facciamo
sempre
riunioni, si chiacchiera, però no.
Siamo grandi riunioni operative.
Grandi riunioni operative, si dorme anche, però no, in realtà poi ci scambiamo anche spesso, anzi, è proprio terreno fertile di idee, di scambi di musica, su questo è sempre...
Cioè, non c'è però un disco evergreen che ogni
dei
volta...
Calibro?
No.
Che esce che in furgone,
qualcuno vi fa qualcuno dice Enrico che dice voglio ascoltare Foxtrot tutte le volte. No,
non solo voglio costringere gli altri
con
ad
Foxtrot.
Ascoltare
Genesis allora, l'ultima volta che abbiamo ascoltato Foxtrot, ammetto che eravamo con i Calibro 35, stavamo andando a fare Morricone a Londra e c'era Roberto Dell'Era in furgone con noi, te lo ricorderai?
Sì, certo.
E lì mettevo, mi ricordo, Foxtrot dei Genesis. Ma e mi ricordo, che metà dei Calibro 35 non ne potevano più dopo 30 secondi.
Infatti io non me lo ricordo, quindi probabilmente mi sono eclissato.
Noi Robby eravamo casatissimi.
Non è un disco leggerissimo. Insomma.
No, perché non è leggero.
Il mondo di un certo tipo di progressive... fantasioso come può essere quello lì non è mai stato dentro l'immaginario dei Calibro.
No, Genesis non sono molto Harry, sono molto poco Calibro.
Sentirti pronunciare Genesis mi fa strano.
Sì, io non ce l'ho proprio, per me sono sempre stati molto troppo muscolari.
Ma come Fonzi, fa fatica a dirlo.
Lo dico però sul prog sono più da King Crimson, ecco.
Come sempre il tempo è tiranno, siamo poi addirittura d'arrivo di questa puntata, per cui andiamo verso l'ultima rubrica. Le ultime due.
Ce ne sono ancora un paio.
Le ultime due rubriche.
Ragazzi, ma questa è quella complicata, perché qua addirittura dovete rispondere... Allora, il gioco è questo, vero o falso si chiama. Abbiamo preso una serie di film poliziotteschi, presi i titoli di questi film... Solo che alcuni sono veri, altri non sono veri, sono inventati.
Vai.
Okay.
E dovete, mettiamo alla prova la vostra conoscenza dei poliziotteschi, ci dovete dire qual è quello vero e qual è quello falso di ogni coppia, che adesso vedremo.
Potete rispondere liberamente, certo. O Enrico, Massimo, insomma.
Allora, la prima coppia è: non si sevizia un topolino, oppure due Magnum 38 per una città di Carogne.
Anche il pubblico risponde.
Il primo è sbagliato, quindi sarà sicuramente il secondo, giusto?
Il primo è sbagliato.
Si un paperino.
È giusto, ma sapete anche qual è il titolo vero del primo film?
Lo sanno perché è famosissimo.
No, io questo devo dire non l'avevo mai visto. Due Magnum 38 per una città di Carogne è una di quelle permutazioni di titoli di quegli anni che sono...
Sì, esatto.
Quindi potevano essere due titoli falsi.
Potrebbe completamente
falso. Vabbè, la prima non si sevizia un paperino, che era due titoli cult di quegli anni. Andiamo avanti.
Secondo... Genova mano armata oppure Piedone a New York?
Genova mano armata.
È vero?
Secondo me sì.
Sì. Piedone a New York. Piedone a New York non ce l'ho.
Piedone a New York ce l'ho.
La prossima coppia è Amico stammi lontano almeno un miglio contro La mano spietata della legge.
Attenzione.
Questa è difficile. Sì.
Questa non è facilissima.
Dicono la prima è quella vera.
Ma io ti seguo perché ne sai a pacchi, quindi no,
la mano spietata della legge in realtà suona più plausibile, ma probabilmente invece è quella sbagliata.
Quindi Enrico, cosa dici?
Che è vera Amico stammi lontano almeno un miglio.
Era vera la seconda.
Attenzione, vedi, questa è la locandina, la mano spietata della legge, addirittura con Philippe Leroy.
E di chi è, scusami, in tutta la mia...
Mario
Gariazzi.
Avete spinto voi, in realtà, però sì, questa era la più plausibile, certo.
E chiudiamo con l'ultima coppia. Milano trema, la polizia vuole giustizia, oppure Napoli spara, la polizia si incazza.
Milano trema, la polizia vuole giustizia.
Dai, quello è quello sbagliato.
Perché non c'è Napoli spara, la polizia si incazza, perché la polizia si incazza è in Fantozzi.
Bravo!
Un applauso, qui c'è l'ovazione in questo momento. Almeno 20 minuti di applausi per
questo manifesto. Ce l'ha Tommy in studio.
Questo è
esattamente
Luke
questo
Merenda,
manifesto qua, certo.
Uno dei grandi artisti che, insomma, attori, regia di Sergio Martino.
Va bene, andiamo allora a questo punto, sono stati bravissimi. Io andrei a questo punto alla mia rubrica preferita, che è quella della blind select. Cioè dovete scegliere senza sapere quello che succede.
Allora, in questa rubrica che si chiama Top 5, sì, ci sono 5 celebri telefilm poliziotteschi, diciamo, degli anni
polizieschi,
anni 70-80, quindi della vostra gioventù, e dovete metterli in ordine dal primo al quinto, la prima a quinta posizione,
senza sapere quale arriva dopo, quindi
Dare primo, secondo, quinto.
Enrico l'ha già fatto quando è venuto.
Sì. Infatti lascio molto Massimo qua.
Ok.
Vai.
Andare. Vai.
Per cui andiamo con il primo, che è Starsky and Hutch. Dove lo mettiamo, in una top 10 di 5 posti?
Top 10 di 5 posti.
Io direi quarto.
Top 5.
Mai amati, onestamente.
Ok, al quarto posto.
Quarto posto.
Ecco, una sola che faceva un casino con questo.
Andiamo avanti con il tenente Colombo.
Per me è uno dei più grandi.
Gabrielli ti dice primo fisso.
Per me è fisso, primo forse.
Peraltro Tenente Colombo è uno di quelli che, essendo dei film separati, non ha una colonna sonora ricorrente.
No, è vero. Rispetto. Però lui è io ci sono legatissimo a lui, però vedi tu, per me
no,
è primo.
No, vai, primo, perfetto.
Qui lo mettiamo al primo posto addirittura.
Sì, per me okay. Sì, Tenente Colombo primo.
Poi andiamo con Magnum P.I.
No, 0,5. Sempre stato sul cazzo, non mi piace.
Ti sta sulle balle proprio.
Non mi piace proprio. Cioè, Mario Bravi, piace.
Camicia, no. Quel tipo di camicia, Massimo, sono proprio due robe che non sono mai d'accordo.
Non sono compatibili.
La famosa camicia hawaiana.
Me la metto pure.
Ce la vedo proprio.
Io metto 5.
Va bene, ti seguo.
Abbiamo l'ispettore Derrick a questo punto.
Questo è anche tanta roba. Devo
cos'è
dire.
Che c'è rimasto?
Con quel valzerino poi come colonna sonora.
Sì, sono rimasti, se non sbaglio, il posto numero 2 e il 3, giusto?
Questo sarebbe, sì, mettiamo terzo. Dai. Vediamo il secondo che arriva.
Siete costretti a mettere al secondo posto, quindi a questo punto, The Charlie's Angels.
Cazzo, questo era da primo, vedi?
Tu l'avresti messo primo, Massimo?
Io sì.
Io non l'ho mai seguito,
però l'idea l'abbiamo citata spesso.
Sì, l'abbiamo citata spesso perché Tommaso Colliva e Charlie e noi altri siamo
gli Angels.
Cioè, i calibri 35 sono nati tecnicamente così.
Ma
io sono la bionda.
Domanda, voi avete mai visto l'ultima puntata di Charlie's Angels dove pare che si palesi Charlie? Perché in questo telefilm lui non compariva mai, okay. C'era solo quella specie di viva voce,
sì,
che...
come Yattaman.
No, non sapevo. Quindi si palesa.
Esatto. Cultura pacchi qua.
Ma che scherzi, io ho visto tutto Yattaman dall'inizio
alla
fine.
Dronio. Drombo.
Esatto, il trio Drombo.
Drombo, non Dronio.
Drocobay, Docrobay si chiama.
Ma è Miss Dronio lei.
Mister Docrobay. Certo.
Ragazzi, Miss Dronio, tanta roba. Vabbè.
Va bene, e abbiamo ancora un paio di domande, ce la facciamo? Sì. Dai, proviamo. Allora, la prima domanda è legata anche a un po' di Soul Kitchen. Che cosa mangiate quando siete in tour? So che lui, esatto, aveva un blog musicale. Sì,
no,
scusami,
l'ho scritto da
volevo
20
dire
anni fa,
alimentare.
Però sì, mi piace cucinare e mi piace mangiare.
Ti piace cucinare, ti piace mangiare. E che cosa mangiate quando siete in tour? Quello che capita. No.
In America abbiamo mangiato di schifo forte, tanto che Roberto Dragonetti, il bassista, è stato... c'è avuto tutto un casino poi a livello di reflussi.
No, però
abbiamo mangiato
io...
con grande, grande desiderio, ma veramente di schifo. Per cui in realtà spesso quando siamo in tour si va di carburante.
Ma sì, no, invece ci andiamo a cercare i posti, Gabrielli, che dici?
A pranzo, cioè, quando sì, c'è il passaggio, però sì. No, io non me ne accorgo, devo dire, quando vado in tour
ci cerchiamo perché
spengo il cervello.
No, diciamo che è una buona scusa, guarda, girare per gli italiani.
Però scusa, quando andavamo in Europa abbiamo mangiato...
Beh, in Europa sì, perché è più difficile, però anche in America, ad esempio, io mi ricordo delle clamorose uova alla Benedict, ma tu non te le sei pappate.
No, io uova alla Benedict sono per cultori.
Sono delle uova che qua trovi poco, per esempio, da quando tu vai in giro, le uova le trovi ovunque a qualsiasi ora, no? La mattina, la colazione salata. In Italia tu, no? Poi, quando giri all'estero e ti abitui al salato, vuoi le uova salate. Pensaci, se tu fai una colazione italiana non è possibile fare, devi farti il cappuccino e il cornetto, oppure se ti vuoi due uova non te le fa nessuno. Allora, là in America almeno io ho sfogato
le uova ce l'hanno, sì,
uova le Benedict spaccano queste uova, avrete presente, sono uova poché morbidose con sta salsa sopra che è una porcata, è base di burro al burro e però buonissima,
sì,
una punta acidula,
okay. Una porcata,
sto parlando di porcate perché parlavo di America, ma in Italia di posti belli secondo me ce ne siamo mangiati
sì, un bel po'.
E invece la marzullata, che non può mancare neanche in questo podcast, è legata al film esistente di cui vi piacerebbe fare la colonna sonora.
Io ce l'ho perché l'ho appena visto.
No, in realtà io dico il contrario. Noi abbiamo fatto la colonna sonora di un film che non esiste, questo che ci sarebbe piaciuto fare da sempre. Questa è stata una cosa che avevo proposto così in astratto. Traditori di tutti, di cui abbiamo fatto il disco, è tratto, è ispirato al libro di Scerbanenko, della serie di Duca Lamberti, che è l'unico di cui non fu mai fatto un film negli anni 70. Il sogno sarebbe stato quello che un animatore giapponese, in stile Mamoru Oshii, l'avesse preso, fatto un film usando le nostre musiche. Questo sarebbe stato proprio il sogno più totale. Quindi film d'animazione
può sempre succedere,
bah, non lo so, però insomma questi sono dei sogni.
E invece quello di Massimo?
No, ma è solo perché veramente, non so, a me erano 15 anni che non mi capitava un film del genere, cioè One Battle After Another, che lo so, dico una stupidata, cioè una banalità, però quest'ultimo film è incredibile, quello di Caprio, con la colonna sonora di Greenwood, cioè
è un film
di Paul Thomas Anderson che è incredibile, cioè Petroliere era un bel film, ma era un molosso, era pesissimissimo, faticoso. Questo è, secondo me è un film di quelli proprio... Sono entusiasta, non so se l'hai visto.
Non l'ho visto, no.
Mi ha stonato perché l'ho perso al cinema, perché ormai fanno la proiezione al cinema, e avete notato, 3 giorni, basta. Quindi se
Ma quello è andato avanti un po'.
Cioè, o è Zalone,
riuscite a guardare un film senza pensare, cazzo, sta roba l'avrei fatta diversamente, questa colonna sonora l'avrei...
Ecco, questo no, diversamente no, però invece quando c'è un'idea forte, quantomeno, almeno a me sembra... Eh sì, c'è un po' quella cosa che... Ah, aspetta, ho capito l'idea. Ti faccio un esempio pratico, sempre di film recenti. Marty Supreme, che è un film, insomma, magari vi è piaciuto o non vi è piaciuto, è un film che in sostanza narra di questo giocatore, tra l'altro veramente esistito, di ping pong, fortissimo americano, che sfida il più forte giapponese in loco da loro, che è ambientato negli anni 50 e 60, e l'idea fortissima, secondo me, che all'inizio dici che cavolo c'entra, è che la colonna sonora è interamente anni 80, cioè tu sia la roba originale,
parti con i Tears for Fears,
che Sync, esatto,
io l'ho visto, bellissimo,
e dici ma che cacchio c'entra sta roba con gli anni 60,
Head Over Heels dei Tears for Fears,
pazzesco,
parte. Effettivamente dici cosa c'entra,
funziona,
però?
Funziona perfettamente. Dio, quindi ecco, a proposito di Clash di prima che dicevamo, no, l'idea, ecco, questa roba qui quando l'hai agganciata dici wow, ecco, questa roba mi piacerebbe farla, cioè trovare una produzione che sposi un'idea del genere. Questo è arrivato, fa no, sul film anni 50 io ci metto la musica anni 80. E tu dici
perché?
Però
in realtà invece... è un'epoca questa qua, vabbè, che Stranger Things sono dato proprio il via. Gli anni 80 sono tornati molto come immaginario sonoro, il tipo di mondo,
infatti,
in realtà
credo
è molto entrato dentro.
Che, infatti, perché mi è piaciuto molto? Perché ha fatto un giro, cioè tu usi quell'immaginario degli anni 80, che è il suono dei film con i quali sono cresciuti,
sì,
quelli nati come,
esatto,
noi, che è proprio il suono di E.T., il suono di, anche se E.T. orchestrale, però insomma il suono di sintetizzatori,
sì,
eccetera.
Che è denso, è pieno.
Che è denso e ti rimanda, pieno, sì. A me ha rimandato, è un film che con Karate Kid non c'entra niente, però in qualche modo ti infila questo ragazzo che deve vincere questa,
certo,
sfida. Poi il film è tutt'altro, perché non parla della sfida, è un film romantico di uno che non ce la fa mai e continua a non farcela. Ma st'idea di piazzarci gli anni 80 è incredibile. Funzionava sia come il rimando al fatto che ti suona come qualcosa di affettivo che conosci, che in assoluto funzionava bene. E quindi è un ottimo esempio quando il produttore... Ma no, che cazzo c'entra? Aspetta, guarda, Marti Soprima hanno fatto così. Perché spesso poi si ragiona a reference, no? È difficile convincere... E quello è un buon esempio. Poi quello è Lopatin, il compositore, che è number one, fortissimo, e noi siamo
sì, assolutamente ci
degli ultimi della Coppa. Però ecco, per dire,
il tempo a nostra disposizione è finito, ahimè. Io ringrazio di cuore Calibro 85, a cui farei un altro applauso.
Grazie a
Enrico,
voi
Enrico Gabrielli, Massimo,
grazie,
Martellotta
mille.
Qui c'è anche Francesco,
grazie,
Tragni,
Giuseppe Fiori qui sul palco, che ha anche suonato stasera.
Volevamo ringraziare anche Alberto e Antonio del Bellezza, ma anche Francesco Campanozzi, che è il nostro uomo dei suoni, che ci fa delle registrazioni,
grazie,
bellissime,
grazie,
ci fanno anche i complimenti quando vanno in onda,
grazie,
su Radio Popolare.
Però volevamo chiudere con una carognata,
anche perché non so che cosa suonare.
Potremmo chiedergli se suonare qualcosa o se mandare.
Se volete possiamo mandare una carognata.
Fate la carognata.
Preferite la carognata?
Andiamo la carognata.
Preferiscono la carognata. Vabbè. Allora rischio pericolo.
Allora, la carognata è questa. Praticamente c'è un disco in cui Enrico Gabrielli ha suonato, dove lui è stato, sapete che è stato anche negli After Hours,
già,
e c'è una cover di una canzone degli After Hours.
Ah, come no, certo, come no.
Che
certo,
vi invito ad ascoltare attentamente.
Già.
La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso tra di noi. Ti manca e quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero.
Parabaraba, parabara, 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 parabara,
del pubblico e abbassiamo, ma volevo un commento da Enrico Gabrielli.
Intonatissimo il cantante, comunque sì. Piace molto, è un bambino, immagino.
La bambina Margherita, era bambina ai tempi, adesso sarà bene che grande, c'era non so che anno fosse questo qua. Best Company è l'unico disco di cover,
tipo 2007 se non ricordo male,
aveva 10 anni nel 2007,
quindi adesso ne ha 30.
Sì, ne ha 30.
Ma è...
comunque credo che gli After Hours l'hanno sentito poi sta roba. Io ancora non ero dentro il gruppo.
È stato il motivo,
penso l'abbiano cui... anche messo qualche volta prima dei loro stessi concerti.
Ma è per quello che ti hanno assunto poi come strumentista.
Non mi ricordo se prima o dopo, no?
E chiudiamo anche questa puntata di 12 pollici con i Calibro 35, Massimo Martellotta e Enrico Gabrielli in rappresentanza sul palco dell'Arci Bellezza, che ringraziamo per insomma avere contribuito, aver fatto sì che anche quest'anno ci fosse 12 pollici. Noi ci sentiamo nella prossima puntata. Trovate tutti i podcast delle trasmissioni giornate in onda sul sito di Radio Popolare come 12 pollici e chiudiamo con una canzone del Calibro 35 che si chiama Milan Michigan, da Traditori di Tutti. Ciao da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, alla prossima puntata.